Oggi è un giorno un po' particolare. Giovanni Silvagni è con noi, è una persona nota nell'ambito cattolico, però la cosa importante è che c'è una sorta di amicizia che è nata tra di noi. Ci conosciamo ancora poco, però avete visto sabato alla presentazione c'era Don Stefano e anche con lui c'è un'amicizia che è nata così, per la grazia di Dio. E per la prima volta che ci siamo incontrati con lui, da subito è nato questo desiderio di conoscerci meglio, no? E allora lui mi ha detto, ma vorrei venire a un culto da voi, vedere così come vivete voi il vostro culto, il vostro modo di lodare, adorare il Signore. E allora io gli ho detto, ho molto piacere che tu possa venire, visto ci diamo anche del tu, insomma siamo... Ci permettiamo così questa amicizia, perché possiamo essere amici anche se io sono un pastore evangelico e lui è un prete cattolico, no? E quindi nei secoli passati ci si faceva la guerra, ma probabilmente avevamo perso quello che era il senso della fede, quello che era il senso della giustizia, e per amore di un'ortodossia eravamo capaci probabilmente di farci del male. Questa è una triste storia del passato, ma qualcosa il Signore sta cambiando nella nostra vita. E una volta, forse non tutti conoscono la mia storia, perché io non sono mai stato cattolico nel senso romano, ma sono cattolico nel senso universale, quindi chiaramente, perché mio papà aveva conosciuto il Signore quando ai tempi di guerra qualcuno gli aveva dato un Vangelo, aveva cominciato a leggerlo e all'epoca la Chiesa Cattolica non era molto accogliente rispetto al Vangelo in generale, che non era dato al popolo, diciamo. Ecco, quindi mio papà, anche quando aveva chiesto al prete di aiutarlo, insomma, non aveva trovato quell'aiuto necessario e quindi era emigrato poi in Svizzera, poi in Inghilterra, e lì ha conosciuto, diciamo, il mondo protestante e quindi la realtà della Chiesa dei Fratelli. E io sono nato in questo ambiente, quindi io non sono mai stato allevato secondo gli ordinamenti della Chiesa romana. E allora, nella mia conversione, ho fatto dei passi e delle esperienze. Pur essendo nato in un ambiente evangelico, mi sono sempre interessato a tutta la parola di Dio. E nella ricerca della volontà di Dio mi sono ritrovato a volte a sconfinare da quello che era il nostro stretto ambiente evangelico, dove pensavamo di essere solo noi salvati, dove pensavamo di essere solo noi giusti, dove c'eravamo solo noi che conoscevamo la verità, no? Questa presunzione dell'essere gli unici. E una volta, vi racconto questo perché è una testimonianza importante, una volta ero... Devo farvi qualche premessa. Noi nelle nostre realtà... Prima della Chiesa dei Fratelli, poi la realtà pentecostale, abbiamo l'abitudine di pregare per gli ammalati, no? E sappiamo che il Signore guarisce, quindi questo è il nostro modo di affrontare le situazioni. Però poi sai, il Signore fa quello che gli pare, non è che obbedisce a bacchetta, perché noi evangelici abbiamo il diritto di avere quello che gli chiediamo. E quindi una volta ero a Torino e mi bloccai con la schiena. E in quell'occasione in varie chiese evangeliche ho avuto preghiera, ma pur predicando, pur insegnando, pur ricevendo preghiera, sono tornato a casa che la mia schiena era veramente a pezzi, non c'era verso di raddrizzarmi. E dopo 2 o 3 giorni a letto completamente, che succede? Che una settimana o due dopo, che riuscivo a in qualche maniera a camminare, dico vado a trovare un gruppo di fratelli. All'epoca avevamo una frequentazione con un gruppo di Colo, era un gruppo interconfessionale, cioè è un gruppo cattolico che lavorava in ambito del rinnovamento dello spirito, un certo Franco Messori e altri che insieme si cercava la volontà di Dio, e a volte con loro avevamo dei culti insieme, a volte ci chiamavano a portare la parola da loro e così c'era uno scambio, parliamo di 20 anni fa, è passato un po' di tempo. E cosa è successo? Che quella sera dissi, ma visto che non stavo tanto bene e che avevo appunto questa schiena bloccata, dico, ma comunque avevo il cuore, volevo andare a trovare questi fratelli. Dico, con mia moglie vado vado a Corlo. Mia moglie, santa donna, mi sopporta quando vado in giro, vado da una parte o dall'altra, non sempre mi segue, ma insomma, però non mi ostacola mai. E quindi arrivo a Corlo e questa è una chiesa cattolica, come quello che noi definiamo, no? Un tempio di idoli, perdonatemi, perdone, no? Dove tutti i santi, madonne, crocifissi e tutte queste cose, no? Una vecchia chiesa di campagna, no? E io mi fermo e mi siedo all'ultimo panca. Non c'era niente di speciale quella sera lì, non c'era un invitato speciale, non c'era nessuno di particolare. E il fratello che guidava l'incontro, era un laico, prende Isaia e comincia a leggere. E mentre legge Isaia 53, arriva alle parole: e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Che ci crediate o meno, fa poca differenza. Però la mia schiena in quel momento si era raddrizzata. Ho detto: Signore, questo è proprio un colpo basso. Che un pastore evangelico venga guarito in una chiesa cattolica proprio è un colpo basso. E quindi ho dovuto rielaborare tutto il mio modo di pensare, no? Ecco perché non ho più avuto l'allergia, come dire, ai nostri fratelli cattolici che amano il Signore. Non siamo tutti uguali, non siamo tutti fatti nella stessa maniera, ma da lì è nato qualcosa che mi ha obbligato a ragionare il fatto che il Signore non è vincolato alla nostra confessione o tantomeno vincolato alle nostre sane dottrine, ma la sua presenza è ovunque, chiunque crede in Lui, e l'annuncio della sua parola è capace di raggiungersi ovunque. E il fatto che il Signore ha fatto questo a me mi ha dovuto fare riflettere. Quindi questo, ho capito che il Signore è molto più grande dei nostri limiti. Quindi un po' alla volta, ecco, non per niente ci chiamiamo Chiesa Evangelica della Riconciliazione, perché c'è qualcosa che ci porta gli uni verso gli altri, senza per questo perdere la nostra identità. Quindi ho voluto aprire questo momento dando la mia testimonianza di questo, perché è vero, se guardiamo le apparenze siamo molto diversi, ma se andiamo a vedere la sostanza, è la croce di Cristo che ci illumina, è il sacrificio di Gesù che ci cambia dentro. E ogni volta che noi, evangelici o non, abbiamo il coraggio di credere a Dio e alla sua parola, la nostra vita cambia. Perché è Dio che la cambia. Abbiamo cantato del Dio onnipotente, il creatore della terra e dei cieli, colui che misura l'universo con la spanna delle sue mani. Dalla punta del pollice alla punta del mignolo, lui misura l'universo intero. Alleluia. E io chi sono? Signore, abbi pietà di me. Insegnami a essere semplicemente quello che sono, uno che dà gloria al tuo nome. E quindi questa è la possibilità di ogni uomo, di ogni donna, oggi che siamo chiamati tutti ad essere sacerdoti e dire grazie al Signore. Ognuno di noi ha il suo ruolo, ma gloria a Dio. Credo che tutti noi abbiamo l'opportunità e la possibilità di glorificare il Signore. Amen. Quindi questa era la mia testimonianza. Non so se nel frattempo qualcuno ha maturato qualche altra testimonianza che vuol condividere, perché poi ci disporremo ad ascoltare la parola del Signore che ce la predicherà appunto Giovanni in questo giorno, capite? E questo è qualcosa di speciale, perché non so in quante chiese evangeliche abbia mai predicato un prete cattolico, però io so che lui è un fratello e che ama il Signore. E quindi anche noi smettiamo di guardare solo alle differenze, cominciamo a guardare a quello che Cristo sta facendo in ogni uomo e in ogni donna che ha fiducia in Lui. Amen. Tante volte noi ci preoccupiamo delle persone più vicine, ma Dio sa come raggiungerle. A volte i nostri figli sono raggiunti da altri e noi raggiungiamo i figli degli altri. Chissà perché. Voglio darvi un'altra testimonianza. Anni fa mia figlia aveva un fidanzato. Non era un fidanzato, era un amico, un ragazzo. Aveva 17 anni, non so, poco più. E mi porta a casa questo ragazzo, metallaro, tatuaggi, capelli lunghi. C'era di tutto. e gli abbiamo parlato di Gesù. Questo ragazzo si chiama Fabrizio e Gesù è entrato nella sua vita. Poi i ragazzi crescono, si sono lasciati perché erano ragazzini, non era la loro strada, però Fabrizio non ha mai abbandonato Gesù. Fabrizio ancora adesso serve Gesù e ama Gesù. E Fabrizio ha un prete per zio, mi sfugge il nome in questo momento, però era il prete che era qua, mi sfugge il nome, comunque è un prete. E questo prete un giorno l'ho incontrato, Don Alfonso, esatto, Don Alfonso. È andato col Signore un anno fa, un anno e mezzo fa, e Don Alfonso un giorno ci siamo incontrati. E sapete che ha fatto? Mi ha abbracciato, mi ha baciato e mi ha ringraziato perché avevo riportato suo nipote a Gesù. E questo è qualcosa che mi rimane nel cuore. Fabrizio non ha più lasciato il Signore, non è più tornato ai vecchi vizi, anzi si è sposato, ha dei figli, vive in Svizzera e serve il Signore in Svizzera. Gloria a Dio. Quindi queste cose, vedete, sono le cose che fa Dio. Dio salva attraverso le persone più impensate. E quindi facciamo spazio al Signore. Fidiamoci di Lui per le persone che ci stanno vicine, a volte per i nostri genitori, a volte per i nostri figli, a volte per chi ci preoccupa. E noi vorremmo portarli al Signore. Lasciamoli venire al Signore attraverso la strada giusta. Amen? Qualcuno mi dice, ma che serve pregare? Tanto Dio fa sempre quel che gli pare. Serve pregare perché io mi voglio arrendere al Signore, perché sennò io continuo sempre a lottare con Dio e ho bisogno invece di arrendere la mia vita al Signore e rendere più facile, più agevole il passaggio di Dio nella nostra vita. Amen. Quindi io mi fermo qua e darei la parola a Giovanni, Don Giovanni, che possa portarci la parola del Signore nella libertà dello Spirito. Amen. Grazie.
Ecco, vi saluto tutti con grande affetto. È molto bello poterci trovare in un clima così familiare e riconoscerci per quello che siamo, creature del Signore e soprattutto suoi figli adottivi. Lui ci ha accolto nella sua famiglia, e poterci proprio riconoscere fratelli guardandoci negli occhi, gli uni gli altri, perché siamo generati dallo stesso Padre, perché siamo fratelli di sangue nel sangue di Gesù. E quindi questa è davvero una grande grazia, ecco, che abbiamo in questo mondo che un po' sembra voler mettere il Signore da parte, ecco, sembra voler costruire una vita dove che Lui ci sia o non ci sia è esattamente la stessa cosa. Invece per noi è importante, per noi è molto importante il Signore. Ecco, l'abbiamo conosciuto per sua grazia, l'abbiamo incontrato, Lui ci ha cercato, Lui è venuto fino a noi, e poter condividere tra noi questo dono è davvero una gioia grandissima. Quando ho chiesto a Giacomo se mi dovevo preparare su una parola particolare del Signore oggi per incontrarvi, mi ha detto, ma no, di quello che hai nel cuore, insomma, dici quello che stai pensando. Ma proprio ieri sera ho dovuto guidare una liturgia, una preghiera, perché dovevo un po' affidare una comunità a un nuovo pastore, a un nuovo sacerdote, insomma, un nuovo presbitero. E quindi c'è stata questa grande festa, io ho dovuto appunto un po' guidare questo momento e dire una parola ai presenti. E noi cattolici siamo un po' più schematici invece, no? Quindi abbiamo sempre il libro di testo e la parola per quel giorno, E questo ci aiuta un po' in alcune cose, ecco. Poi, come sapete, spesso si cerca anche nella interpretazione della realtà un motivo virtuoso, qualcosa di significativo, e questo per noi un po' è diventato un po' un segno che non siamo come noi a cercare di farci dire dal Signore quello che vogliamo, ma ci lasciamo dire da Lui, ecco, una parola. Quindi diciamo, noi la interpretiamo un po' così la faccenda, ecco. Quindi obbedendo alla pagina che è stabilita, in questo cerchiamo di cogliere proprio quella parola che il Signore vuole dire a noi, anche se proprio no, non ci pensavamo. E allora ho incontrato una parola che, guarda caso, mi è sembrata molto importante anche per l'incontro di quest'oggi. E la parola è dalla seconda lettera ai Corinti, al capitolo 5. Avessi dovuto cercarla, non l'avrei trovata, penso. Non l'avrei trovata così, così appropriata. Siamo al capitolo 5, dal versetto 11. Ve la leggo nella mia versione, sapete che appunto abbiamo delle versioni un po' diverse a seconda di come è tradotto il testo. Consapevoli dunque del timore del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. A Dio invece siamo ben noti e spero di esserlo anche per le vostre coscienze. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo occasione di vantarvi a nostro riguardo, affinché possiate rispondere a coloro il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di senno, era per Dio. Se siamo assennati, è per voi. L'amore del Cristo, infatti, ci possiede. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé, mediante Cristo, e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Ecco la parola che un po' mi ha così accompagnato all'incontro con voi, ecco, quest'oggi, e che appunto desideravo ricevere dal Signore, ho ricevuto nella sua provvidenza, nella sua bontà. Questa parola che appunto ci dice la novità radicale che il Signore realizza in ciascuno di noi con l'incontro con noi, venendoci incontro, afferrando la nostra vita. Siamo una nuova creatura in Lui, siamo una nuova creazione. È come che questo mondo abbia ricevuto da Cristo proprio un cambiamento, una trasformazione. Prima era una cosa, adesso è un'altra. Prima era guidato da una certa logica, adesso tutto è cambiato. E tutto è cambiato soprattutto dentro di noi, nella nostra vita, nella nostra persona. Noi non siamo più secondo la carne, cioè non siamo più uomini e donne affidati a noi stessi, che ci dobbiamo arrangiare, che ci dobbiamo da soli procurare il necessario per vivere. Non siamo lasciati a noi stessi, ma siamo consegnati, siamo affidati a un progetto nuovo, a un nuovo modo di essere, di pensare, a un nuovo modo di vivere, che è quello di Gesù, è lo stesso di Gesù Cristo che si comunica a noi. E allora questo non ci deve fare meravigliare che il mondo intorno a noi a volte possa essere anche così pieno di contraddizioni, di povertà, di miserie, che poi sempre vengono spacciate per orgoglio, per forza, per segno di vitalità, per così proprio un'affermazione di potenza. Quanto è orgoglioso questo mondo che pensa di fare da solo perché non ha conosciuto Dio. Ci si vanta di cose di cui ci si dovrebbe vergognare. Ci si vanta della propria bellezza, ma chi te l'ha data? Ci si vanta della propria forza, ma chi te l'ha data? Ti vanti della tua intelligenza, ti vanti della tua superiorità, ti vanti dell'energia che hai addosso, di cosa ti vanti, no? E questo mondo è come tutto dentro a una grande competizione, ha un grande bisogno di trovare qualcosa per cui vantarsi, per cui si capisce e si avverte che vale la pena vivere. Ma che triste quando tutto questo l'uomo lo cerca solo in se stesso, eh? È come uno che è buttato in mare per salvarsi, si aggrappa alle sue braccia, eh? Cosa può fare? Può solo andare giù più in fretta, no? Ecco, è come uno che è caduto nel vuoto, non ha un appiglio se non in se stesso, non ce la può fare, eh? La nostra roccia è il Signore, il nostro rifugio è il Signore, la nostra tavola di salvezza, che è il Signore che ci viene incontro perché non andiamo a fondo nel mare di questo mondo. E poi certo questa parola che a voi è molto cara, questa parola riconciliazione, questo basso della lettera di San Paolo che oggi si legge in tutte le chiese cattoliche, è proprio il passo che contiene in pochi versetti la più grande concentrazione di questo termine, riconciliazione, perché qui ricorre 4-5 volte, ma in tutto il Nuovo Testamento è un termine che ricorre meno della metà di quello che è qui. In tutto sono una decina di citazioni in cui c'è la parola riconciliazione, ma qui ce ne sono 5. Ecco, quindi è proprio un testo molto molto denso, e andando un po' a guardare la storia di questa parola, è una parola proprio inventata, è utilizzata apposta dal Nuovo Testamento per dire in una chiave tutta particolare il senso della nostra vita in Cristo. Ci sono altre parole che dicono la nostra salvezza, la nostra pace, la nostra redenzione, ma questa ha una connotazione tutta particolare, riconciliazione, riconciliazione. È una parola che, leggevo nella lingua greca, non nasce con questo significato, Inizialmente vuol dire questa parola cambiamento, è cambiato, quella persona è cambiata. Lo si dice per esempio, di un uomo e una donna che non andavano più d'accordo, poi è cambiato qualcosa, è cambiata l'aria e si sono ritrovati. cambiamento. All'inizio vuol dire così questa parola, ma poi con una piccola, un piccolo prefisso, questa parola diventa cambiamento nel senso positivo, nel senso di rimettere ordine nelle cose, di restituire le cose al posto giusto, rimettendole secondo un disegno prestabilito. E allora la parola riconciliazione. Il Signore ci ha riconciliato, ma è molto interessante vedere chi è l'artefice di questa opera della riconciliazione. Non è l'uomo, è il Signore, è Lui che riconcilia a sé tutti noi, ma non solo tutti noi, tutto il mondo, tutto il creato. Il disegno del Signore non è solo su qualcuno, è su tutti. Lui riconciliava il mondo in Cristo. È un'opera che ha inizio ma che non si ferma, è un'opera che prosegue incessantemente. La grande opera della riconciliazione, di rimettere tutte le cose al loro posto, di cambiare il disordine di questo mondo nell'ordine che mette ognuno in rapporto con Cristo. E se c'è riconciliazione di Dio verso l'umanità, verso il mondo, verso ciascuno di noi, ecco, c'è poi anche riconciliazione degli uomini tra di loro. Ci riconosciamo, ritroviamo il nostro posto nei rapporti, gli uni con gli altri. Non siamo più nemici, non siamo più estranei, non siamo più competitori, siamo fratelli, e l'amore è il segno distintivo di questa vita nuova che in Gesù abbiamo ricevuto. Ecco allora come sono belle queste parole e com'è bella questa interpretazione anche della nostra vita. Noi siamo coloro che hanno ricevuto da Cristo una parola di riconciliazione, un servizio, una diaconia di riconciliazione, dice proprio così il testo, un servizio di riconciliazione. Ha affidato a noi la parola della riconciliazione e noi siamo proprio ben raffigurati in quello che Paolo dice di se stesso. Dice: noi siamo ambasciatori, è Dio che esorta per mezzo nostro, lasciatevi riconciliare con Dio, siate riconciliati con Dio. Ecco, accogliete in voi questa iniziativa, è l'esperienza che noi facciamo, che facciamo continuamente, perché la nostra vita è sempre un passaggio, dalla inimicizia alla riconciliazione, dal disordine all'ordine. Ecco, ma questo che riceviamo dal Signore non è solo un dono per noi, ma è anche una parola che Lui mette sulla nostra bocca perché la possiamo comunicare. E quando la parola di Dio si comunica, quando noi siamo i Suoi ambasciatori, i Suoi portavoce, quando diciamo agli altri una parola che non viene da noi, ma è Lui che ci ha messo sulla bocca, quella parola è potente nel realizzare quello che esprime. Ecco perché Giacomo è guarito, anche se era in una chiesa cattolica, perché? Perché c'era la parola di Gesù, perché c'era la parola di Gesù, cioè è la parola di Gesù che l'ha guarito, per cui l'importante è che ci sia la parola di Gesù, quindi è proprio questo il segreto. Infatti Pietro, quando guarì lo storpio alla porta bella del Tempio, no? Dice: non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù, è il nome di Gesù che salva. Ma che bello vedere che questo nome Gesù l'ha messo dentro di noi e poi sulle nostre labbra, E questo nome, quando viene pronunciato con fede, quando viene comunicato, opera, trasforma. Gesù è vivo e non ha bisogno di noi per essere vivo. È vivo, è risorto, è presente, però vuole servirsi anche di noi. E noi siamo proprio la sua bocca, siamo la sua voce, siamo il suo gesto che continua, ecco, nel mondo la sua presenza visibile, concreta. Per questo anche così la mia presenza oggi in mezzo a voi vuole proprio essere un grande atto di ringraziamento al Signore per quello che i miei occhi hanno visto, che i miei orecchi hanno udito, di Lui qui presente in mezzo a voi. Questa è per me una grande consolazione, un grande motivo di pace, di conforto, di speranza, perché davvero il Signore è in mezzo a voi. E per questo desideravo proprio con Giacomo anche partecipare al vostro culto, perché altro è quando ci vediamo tra di noi, ci raccontiamo i nostri problemi, ci diciamo le nostre cose, discutiamo casomai anche sulle nostre particolari visioni delle cose, ma è sempre una roba tra noi. Invece quando ci vediamo intorno a Lui, e il culto è proprio questo momento, in cui non siamo semplicemente noi, ma siamo tutti raccolti intorno a Lui, e allora è tutta un'altra musica. E le cose si comprendono proprio in una ottica diversa. Se ci fossimo incontrati così qualche decina d'anni fa, avremmo dovuto prendere una decisione molto forte, prima di lasciarci. O io uscivo evangelico, o voi uscivate cattolici. Non c'era una via di mezzo, non sarebbe stata possibile un'altra via d'uscita. La porta era solo una, dei due poteva sopravvivere solo uno. Invece vedete che bello, che il Signore ci abbia unito a sé, proprio Lui. E poi però, dice adesso però, vogliatevi mo bene anche tra di voi un po', e guardatevi in faccia come fratelli, perché Lui è presente, no? Ecco, nelle nostre chiese, nelle nostre assemblee. Ecco, quindi, così, insomma, ero contento di condividere con voi questo pensiero, ma soprattutto questo nostro guardare insieme, ecco, verso Gesù, questo nostro dipendere dalla Sua parola, questo lasciarci dire da Lui chi siamo, e che cosa grande Lui ha fatto e sta facendo in noi, anche dentro alle esperienze diverse che stiamo percorrendo, ma con la coscienza che quello che abbiamo in comune è davvero l'essenziale e l'irrinunciabile, e che davvero avere in comune la Sacra Scrittura, la professione di fede, come ho letto all'ingresso della vostra sala, avere in comune la preghiera, il senso della sua presenza, poter insieme tutti quanti dare del tu a Dio, e insieme, ecco, questo è davvero per noi un elemento di comunione e di riconciliazione importantissimo, nel quale chiediamo al Signore non solo di rimanere, ma anche di crescere sempre di più, con la sua grazia e con il suo aiuto. Grazie.